microfono aperto.
Le 9:30 passate da 4 minuti, buona mattinata a tutti da Massimo Bacchetta, le frequenze quelle di Radio Popolare, il microfono aperto. Milano ormai qualche mese al voto per il sindaco, chiusa la partita primaria centrosinistra, nominato il candidato del centrodestra in attesa di una candidatura a sinistra. Le pedine però sono sempre più presenti sul campo e l'articolazione dei discorsi si fa finalmente un po' più fitta. Questa mattina per parlarne con voi, una dei candidati sindaci alle prossime elezioni comunali a Milano, Patrizia Bedori, Movimento 5 Stelle, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Come sempre in questi mesi avrete cominciato ad accorgervene, un'ora in confronto diretto con voi, le vostre telefonate allo 02 33 001 001, gli sms al 331 6214 013, le mie domande, le vostre sollecitazioni. E possiamo cominciare. Vi ripeto il numero di telefono, tra un pochino cominceremo a prendere le vostre telefonate allo 02 33 001 001, le vostri messaggi invece con le vostre domande vi chiedo un po' stringate e chiare al 331 6214 013 oppure a diretta @popolarenetwork.it. Patrizia Bedori, comincerei dall'oggi e da quello, anzi da queste ore. Oggi a Roma in Senato vanno al voto le unioni civili, questa sera si voterà il maxiemendamento annunciato dal governo senza le adozioni, tra l'altro se ci saranno novità anche in questa ora ve le daremo. Lei lo voterebbe il maxiemendamento del governo oggi?
Personalmente no, perché lo stralcio è molto pesante per i diritti civili. Noi abbiamo detto la settimana scorsa di andare al voto e di discutere i 500 emendamenti che erano rimasti, perché si poteva farli fuori nel giro di 2 o 3 giorni, e abbiamo anche proposto di rimanere aperti venerdì e sabato perché si può anche lavorare per una settimana, qualche giorno in più in Parlamento. La Lega ha ritirato 4.500 emendamenti, quindi era una cosa fattibilissima, noi avremmo assicurato i numeri. Purtroppo c'è stata questa richiesta di ritiro e adesso c'è la fiducia con uno stralcio molto importante della questione dell'Unione.
Senta, ma su questo però, al di là dei posizionamenti, ma il combinato disposto delle azioni dei partiti, la Lega e le migliaia di emendamenti poi ritirati, la vostra posizione del 5 Stelle, prima lo votiamo, poi invece contro l'emendamento, insomma, cosiddetto canguro, il PD che invece per nascondere le sue fratture interne non voleva andare a un voto palese, cioè questo combinato disposto non presenta un quadro di debolezza di fatto della politica nei confronti dei diritti delle persone, cioè che il risultato finale è un guaio, ripeto, combinato disposto dei vari partiti?
Combinato disposto dal PD. Perché noi siamo coerenti, lo so, è una parola che è svuotata del suo significato in politica, perché abbiamo visto come anche i cambi di casacca avvengono molto facilmente in Parlamento per ragioni puramente personali. Noi non votiamo e non voteremo mai un maxi canguro che toglie la facoltà e la democrazia in un luogo che è deputato alla discussione. Quindi la legge Cirinnà andava discussa e ognuno aveva il diritto di dire la sua.
Senta, sempre stando sull'oggi, altre due questioni invece più prettamente milanesi, anche se poi i milanesi lo sono ben poco, ma insomma è delle ultime ore. Da una parte il Post Expo, ieri Renzi ha presentato il progetto, il polo tecnologico di ricerca Post Expo. Lei farebbe qualcos'altro in alternativa? E come lo finanzierebbe, come lo strutturerebbe?
Allora, innanzitutto l'Istituto Italiano di Tecnologia, caldeggiato da Renzi, è un istituto privato che già prende dei sovvenzionamenti pubblici, allora già la prima domanda mi sorge spontanea: perché non Enea e CNR, che sono enti pubblici? Perché dare in mano a una a un centro, un polo di ricerca seppur di eccellenza, ma che lavora anche per le multinazionali e per i privati? Questo è io che mi domando. I milanesi hanno votato nel 2011 in uno dei referendum voluti da Pisapia su appunto, uno riguardava proprio il dopo Expo, e mi sembra di ricordare il 93%, se non erro, aveva votato per un mantenimento del parco agricolo alimentare. Quindi io penso che i milanesi abbiano anche il diritto di decidere cosa avviene sul loro territorio.
Quindi non condivide, diciamo, questa strada seguita?
Ma io non condivido come vengono portate avanti le decisioni. Non mi sembra che ci sia una democrazia. Hanno bypassato, Renzi ha bypassato la regione e il comune, che avevano già attuato un tavolo di lavoro sulla questione del dopo Expo. A prescindere il fatto che penso che i tavoli sarebbero dovuti partire subito, perché si sapeva già che era un tempo determinato l'Expo. Quindi non riesco proprio a capire come siamo in ritardo sulle proposte. Non vengono condivise, vengono sempre decise dall'alto. Io veramente rimango allibita.
Lei avrebbe fatto dei bandi pubblici, quindi?
Io avrei fatto un concorso, io, nel senso che il Movimento 5 Stelle penso che avrebbe fatto dei bandi pubblici, un concorso di idee con professionisti del settore e con le varie centri e poli di ricerca di Milano e anche non, e poi anche una decisione, un referendum su che cosa appunto i cittadini vorrebbero.
Senta, altra questione sempre legata all'Expo e delle ore scorse sono nuovi particolari sui conti di Expo. La perdita segnalata ieri di 32,6 milioni, vado a memoria. Sala, che ribatte da candidato sindaco e da ex commissario Expo che quello che conta è il patrimonio netto e quindi il più qui è 14 milioni, è un punto di vista contestabile a suo avviso?
Assolutamente sì, anche perché lì
da commissione d'inchiesta
ancora,
cioè nel senso,
ma decisamente dico, sia la Corte dei Conti che Cantone hanno avuto da dire sui conti, a parte il fatto che poi tra l'altro ancora non sappiamo quanti realmente siano stati gli ingressi. C'è una nebulosa che avvolge.
Sala dice che tutti i numeri escono a seconda dei tempi dei bilanci, quindi fine marzo eccetera.
Sì, staremo a vedere a fine marzo, perché qui prima dicono che non ci sono perdite, poi il comune contabilizza, Basilio Rizzo dice che sono 100 milioni le perdite del comune. Cioè ci sono vari elementi in cui ancora oggi non sono chiari. Per esempio le bonifiche dei terreni. Lei lo sa che le bonifiche dei terreni sono stati conteggiati come 6 milioni e poi si scopre che erano 72 milioni?
Sì, lo sono sa numeri che adesso su cui lo stesso Sala è intervenuto più volte.
Sì, però attualmente la bonifica del terreno è classificata in B, quindi è il terreno è ancora da bonificare per renderlo residenziale. Ci vorranno da 1 o 2 anni, presuppongo in Italia anche 3, per renderlo. Cosa facciamo? Stralciamo anche questo? Cioè andiamo a costruire su un terreno inquinato? Io vorrei capire anche le modalità, le tempistiche di questi progetti. Continuiamo a spendere denaro pubblico in maniera assolutamente non condivisa.
Capisco questa visione di controllo, non riesco a capire la dimensione progettuale però. Cioè nel senso, questi sono le pulci, diciamo, che fa a un progetto che è in campo. Mi chiedo però qual è la prospettiva secondo lei invece su tutta la partita di chiusura dell'Expo, ecco, quale dovrebbe essere?
Doveva già essere attuata, questo è il problema. Già noi in regione con i consiglieri comunali lo chiediamo da tempo di attuare un tavolo di lavoro sulla progettualità del dopo Expo. Adesso arriva questo pacchetto, noi pensiamo che anche qui ci debba essere un concorso di idee. Questo è il nostro progetto.
Lei si aspetta sorprese negative, diciamo, dei conti di Expo?
Sì, decisamente sì.
L'ultima questione delle ultime ore è la legge anti-moschee, o quantomeno la bocciatura della legge lombarda anti-moschee, bocciata dalla Corte Costituzionale. La regione Maroni dice che il problema resta aperto e torneranno sulla questione. Qual è il suo punto di vista su una cosa del genere? A partire dal... ci sarà una moschea con lei, sindaco, a Milano? Degna di questo nome?
Guardi, allora, il discorso è che la libertà di culto è sancita dalla nostra Costituzione. Qualcuno diceva che era la più bella del mondo, poi invece si è un po' rimangiato le parole. Penso che appunto ci sia bisogno di libertà di culto e Milano ha una grande comunità islamica che ha una richiesta ben precisa, e quindi io però abbiamo parlato con alcune comunità e hanno dichiarato che hanno bisogno di più spazi. Allora la domanda sorge spontanea: è meglio fare una moschea grande che va a impattare un quartiere, o è meglio farne una per ogni quartiere? Penso che l'integrazione vada più per la seconda ipotesi.
Quindi lei sarebbe per molti centri di culto piccoli, diciamo piccoli nel senso...
Io sarei per una distribuzione sul territorio. Si facilita anche l'integrazione così, perché è il tessuto urbano che va... Vede Londra, sul modello di Londra.
Sono le 10:15, il microfono aperto con Patrizia Bedori, candidata sindaco per il Movimento 5 Stelle a Milano. I vostri messaggi al 331-6214-013 e le vostre domande in diretta allo 02-33-001-001. Un po' di messaggi arrivano a partire da questo, che la candidata è abbonata a Radio Popolare? Oh, glielo chiedono. Sì, no.
Non sono abbonata.
Poi le parliamo allora, però, perché qui non è che se ne esce.
Noi però non prendiamo rimborsi elettorali, quindi
neanche noi, se è per quello.
Abbiamo le tasche vuote.
E noi non prendiamo
rimborsi. Abbiamo tre manager, candidati sindaco, che hanno dei conti correnti molto diversi dal mio.
Si figuri se noi prendiamo rimborsi. Noi non ne prendiamo neanche uno di rimborsi, e quindi prendiamo gli abbonamenti degli ascoltatori che vogliono sostenerci. Allora, altri messaggi che sono... Le fa notare un ascoltatore che la fondazione l'ITT, insomma, è una fondazione di diritto privato, ma non vuol dire che sia un ente privato, perché dipende dal ministero. Poi chiedo lei,
vende
se vuole,
brevetti alle multinazionali.
Se vuole beh, questo è un giudizio però di merito, insomma. Sulle unioni civili avete cambiato le carte in tavola, dice un suo parere un ascoltatore. Questo è altra cosa, è un parere, quindi lo stralciamo in questo momento.
Mai cambiato idea sulle unioni civili?
Beh, no, faceva riferimento alla libertà di coscienza di scelta, diciamo, data da Grillo, dopo che invece si era detta un'altra cosa. Il riferimento è a questo, sul cambiare le carte in tavola. E c'è una tripla domanda invece sulla questione legalità. È di Giorgio, dice: uno dei temi fondanti della sua campagna elettorale è favorevole alla proposta di installare pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici comunali e delle case popolari gestite dal comune, le chiede. E altro messaggio, stesso messaggio ma altra domanda: rispetto alle occupazioni abitative per necessità, come pensa di muoversi? Partirei da quest'ultima.
Allora, per quanto riguarda l'emergenza abitativa, sappiamo che sono più di 23.000 famiglie che sono in lista d'attesa per una casa popolare con un ISE basso, di cui il 60% circa sotto i 7.500 euro. E a queste deve essere subito garantita la casa. Abbiamo visto un paio di settimane fa, abbiamo reso pubblici dei dati che il comune non aveva mai dato, e quindi abbiamo visto che molti appartamenti sono occupati da chi realmente non ha i requisiti, e quindi pensiamo che in 5 anni si poteva e si doveva agire immediatamente. Abbiamo un buco come comune di affitti non pagati sui oltre i 200 milioni di euro. Sicuramente ci sono delle morosità incolpevoli e su queste vanno tutelate, però molti sono i furbetti e quindi veramente è stato una gestione del patrimonio pubblico allucinante, disastrosa.
E quindi le chiedo a questo ascoltatore come procederebbe?
Beh, con il recupero sicuramente di questi soldi. Abbiamo più di 9.000 appartamenti da ristrutturare, quindi con il recupero di questi soldi, con un po' di aiuto dei fondi europei e con l'aiuto della regione, sicuramente andremo a ristrutturare questi 9.200.
Ma il recupero come, mi scusi, perché poi quando ci sono delle insolvenze...
Con la ristrutturazione. Andando a vedere caso per caso, andando a vedere, ci sono persone che occupano le case popolari e hanno 20 appartamenti intestati, ci sono dei negozi qui, negozi, ristoranti che hanno più di 300 mila euro di insolvenze e qui anche il comune dovrebbe subito sfrattare, subito intervenire. Io mi domando come mai non sono state fatte queste cose. Allora, già andando a vedere situazione per situazione, penso che se ne uscirebbe un bel gruzzoletto.
Senta, prima di passare a questioni di profilo più generale, però resterei, visto che l'ascoltatore l'ha introdotto sul tema case popolari e periferie, cioè in questa campagna elettorale tutti hanno detto periferie, gran parte delle primarie del centro-sinistra si sono svolte in nome di questo, il candidato del centrodestra Parisi ha già parlato di questo come un tema centrale. Andando un po' nel merito, Sala, il candidato del centro-sinistra, ha fatto una proposta di smettere o quantomeno a ridurre la partecipazione del comune all'interno, per esempio, di SEA come partecipazione per utilizzare quei soldi per un piano sulle case popolari. Lei sarebbe d'accordo o no? Oppure qual è il suo piano però sulla questione case popolari, se c'è, e finanziato come?
Guardi, il patrimonio pubblico non va svenduto. Ora io capisco che Sala, Parisi, Passera
sono abituati all'uscita, alla diminuzione della
assolutamente. La SEA dà più di 14 milioni di euro di dividendi all'anno. La vendiamo per fare cassa subito e domani lei ha dei figli. Che cosa lasciamo ai nostri figli? Tasse. Perché poi alla fine le entrate del comune sono date anche dalle partecipate, dalla SEA, da A2A, e quindi se andiamo a svendere agli amici degli amici, non ne usciamo più.
Sul piano case popolari invece? Cioè, per capire qual è la sua, se ha un progetto, insomma, sulla questione patrimonio case popolari ulteriore, oltre a quello che mi diceva prima, cioè del recuperare.
È sicuramente una priorità, bisogna recuperare, ma guardi che a Milano...
Diciamo, è una manutenzione ordinaria quella
che immagino.
Ci sono
milioni di metri quadrati vuoti, di edifici vuoti, a uso ufficio, e bisogna intervenire su quelli, bisogna riconvertire, non abbiamo bisogno di altri, abbiamo... oltre 80.000 case sfitte a Milano. Bisogna intervenire su queste. Non abbiamo bisogno di altri edifici. La popolazione...
No, io non pensavo di nuove costruzioni.
No, perché la popolazione è 1.300.000 abitanti più o meno. Negli anni 70 era 1.700.000. Lei capisce che abbiamo veramente tante case vuote. Allora, bisogna intervenire su quelle. Ripensare a riconvertire gli uffici a uso abitativo. Il 30% è vuoto.
A proposito della gestione, gestire quello, per esempio Balzani proponeva di riportare, anzi di portare al comune la gestione di tutto il patrimonio.
Assolutamente, noi siamo contro le esternalizzazioni, sì, decisamente.
Cioè spostarlo dalla regione, da Alera al comune?
Adesso la gestione è di MM.
Di una quota
delle case, case di Milano.
La sua proposta era di trasformare tutte le che il patrimonio Aller gestirlo.
Noi pensiamo che il bene pubblico debba essere amministrato dal pubblico e non sicuramente esternalizzato.
Ma quindi dal comune?
Quindi sicuramente un assessorato della casa che funzioni, che renda pubblici i dati, sicuramente sì, sono assolutamente d'accordo.
Pigliamo delle telefonate 0233 001 001, sto seguendo i vostri messaggi anche per trasformarli in domande dove non lo siano direttamente. Siamo con Patrizia Bedori, candidato sindaco a Milano per il Movimento 5 Stelle. Ah, che peccato, vi risollecito allo 0233 001 001. Vedo un insieme di altri messaggi, se riesco a farne un pacchetto. Prima le chiederei sulle questioni di profilo un po' generale di queste candidature. I candidati, dicevo, a questo punto sono in campo. Molti, a sinistra si aspetta una candidatura. Quando ci siamo sentiti la volta scorsa con Radio Popolare con lei, c'era solo lei come candidata, nel senso che ancora non erano stati definiti gli altri. E ci sono tre manager al momento, Sala, Parisi, Passera. Per lei potrebbe essere una prateria aperta, nel senso per un profilo non manageriale come candidato sindaco. Come pensa di coinvolgerla questa prateria? La sua candidatura lei la ritiene una candidatura politica?
La mia è l'unica candidatura politica. Gli altri non sono riusciti, gli altri partiti, le altre forze politiche non sono riusciti a fare un nome politico. Io faccio parte di quella cittadinanza attiva che si è sempre occupata del territorio e che si è sempre data da fare per difendere il bene comune. Gli altri che cosa hanno in mente di fare? Abbiamo sentito sia Passera che altri, appunto, le dismissioni, gli scali ferroviari, altro tema caldissimo. Una giunta che non è stata capace di far passare per ben due volte la delibera sugli scali ferroviari, e per fortuna grazie all'opposizione che ha fatto il suo dovere, perché era un noi siamo per consumo di territorio zero, noi siamo per cementificazione zero. Quegli scali ferroviari sono stati uno scempio, più del 50% era previsto una cementificazione.
Cosa farebbe abbiamo sugli visto scali ferroviari?
Ma secondo
cioè,
lei,
come procederebbe da sindaco, chiedo adesso.
New York sarebbe la stessa cosa.
No, però sì, chiedo adesso, cioè non approvate quelle delibere adesso.
Si andrà a ridiscutere questo accordo preliminare che ha fatto Regione, Comune e Ferrovie dello Stato.
Quindi rivedere
Milano,
i progetti sugli scali.
Assolutamente, non ci sono progetti. Attenzione, perché qui non si sta discutendo di progetti, si sta discutendo solo di cementificazione.
Sì, di volumetrie.
Non c'è, di volumetrie, esattamente.
Rivedere anche quelle, cioè ripartire da zero sarebbe
decisamente, consumo di territorio zero. Milano ha bisogno di essere più vivibile, più pulita, con un'aria più respirabile, e quindi ha bisogno di parchi, di verde, di raggi verdi. Io ancora rimango allibita come il dottor Sala abbia portato il ministro Delrio l'altro giorno come se fosse una roba privata.
Cambierebbe le quote di cemento sui progetti.
Ma assolutamente, ma io dico, abbiamo introdotto a Milano il referendum deliberativo. Lo dico agli ascoltatori, perché magari il referendum deliberativo è un referendum dove volevamo anche metterlo a quorum zero, ma purtroppo non ce l'hanno passato, dove i cittadini decidono per la loro città e la decisione diventa vincolante per l'amministrazione. Allora, io dico, la qualità della vita, chi la deve decidere?
E quindi farebbe dei referendum sugli scali?
Io innanzitutto ritratterei la questione con il comune e la regione, dopodiché da quelle metterei in un referendum deliberativo sugli scali ferroviari, cosa vogliono i cittadini.
Non mi ha risposto sul come pensa di coinvolgere invece quella prateria potenziale che si apre dal punto di vista del profilo politico, visti i candidati invece manager, cioè come pensa di organizzare.
Guardi,
diciamo,
io sono una donna che è stata direttore commerciale di aziende di arredamento. Ho fatto una scelta ben precisa 10 anni fa, quando è nato mio figlio, di lasciare il lavoro. E da allora mi sono sempre occupata di territorio. Mi sono sempre occupata di territorio, sono sempre stata presente in città in maniera attiva. Probabilmente gli altri candidati erano appunto nei consigli di amministrazione e non si sono mai occupati della loro città. Qualcuno anche non è della città.
Invidia un po', a proposito, lei ha detto di supporto e anche di prateria, di coinvolgimento, la sua collega candidata sindaco dei 5 Stelle a Roma, che è appena stata definita con ben più di mille voti, no? Di 1000 preferenze all'interno delle procedure di scelte del Movimento 5 Stelle. Lei si porta dietro invece un po' come una condanna quei 74 voti che l'hanno nominata.
Ma io
invidia un po' quel 1500 che si accompagnano alla candidata Raggi a Roma.
Io sono molto contenta per Virginia, che se lo merita, perché è una donna preparata ed è già da anni in amministrazione a Roma, quindi ha già fatto un ottimo lavoro insieme agli altri consiglieri del Movimento 5 Stelle. Ma l'invidia no, abbiamo modalità differenti, c'è stata data libertà di scelta.
No, però allora la cambio un po', era una domanda leggera ma molto politica, nel senso che in questi mesi più di una persona, anche vicina a voi, adesso cito Dario Fo, ma si è detto preoccupato invece per questa candidatura e per come si sta muovendo questa candidatura, e in effetti il patrimonio di consenso che una candidatura porta con sé conta anche, ne definisce un po' il profilo. Da questo punto di vista glielo chiedevo, non di invidia personale.
Ma
se non la trovo una debolezza.
Io non la trovo una debolezza. Abbiamo deciso di fare così, abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo deciso il metodo di votazione, avevamo libertà di scelta su come portarla avanti. Chiara Appendino è stata per acclamazione, io ho preso i voti. La differenza è che le nostre votazioni sono fatte solo dagli attivisti rispetto magari alle votazioni delle primarie del PD, e quindi la cittadinanza attiva, i cittadini attivi iscritti al Meetup di Milano hanno votato.
Non poteva servire a un'esperienza creativa, non so, lei ha citato il referendum addirittura, cioè definita la sua candidatura, poi fare anche una nuova forma, che ne so, di consultazione per verifica di questa candidatura e quindi aumentare per esempio il peso che attorno al suo nome veniva. Poteva essere una formula
non
utile,
ci abbiamo
no.
pensato.
Altre telefonate. Mamma mia, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, chi sei?
Maurizio.
Prego.
Io volevo chiedere alla candidata, visto che negli ultimi tempi Milano è stata oggetto di attenzione per scorrerie e raduni neofascisti e neonazisti a livello europeo. Io mi aspetto dalla candidata proprio un impegno antifascista. Milano è una città, medaglia d'oro della resistenza, e occorre una presa di posizione proprio anche dai candidati, su questo punto di vista. Cioè una dichiarazione da parte del sindaco, una dichiarazione di un impegno antifascista. Grazie.
Ti ringrazio. Si unisce ad altri messaggi, ce n'è un altro di Gianfranco che dice appunto: Milano è antifascista, la candidata sindaco invece?
Milano è antifascista e io sono antifascista.
Condivideva la proposta, l'idea di Maiorino di dire la prima cosa che vorrei da sindaco lui, cosa che non sarà, è una targa che ricorda che Milano è città antifascista fuori dal comune.
Sì, certo.
0233 001 001, un'altra telefonata, pronto?
Pronto?
Ciao, benvenuta, chi sei?
Marilena.
Prego.
Da Milano. Intanto volevo salutare Patrizia perché io ero molto amica del papà Gianni, che è un grande jazzista, che lo ricordo sempre, ecco. Sono contenta che la figlia si occupi di
cose. Mi scusi, come si chiama?
Marilena.
Marilena Dossena. Gli ho fatto un mucchio di fotografie anche.
Prego, la domanda se c'è.
Sì, ecco, no, io volevo sapere, a parte che sono d'accordo sulla cosa dell'antifascismo, perché sono stata la compagna di due partigiani, per immaginare, sono sempre stata coinvolta in tutte queste cose, tutto ciò che concerne. Ecco, volevo sapere se, appunto, ho sentito che ha parlato del verde. Ecco, sono anni, decenni che Corso Sempione è ridotto quasi tutto a uno parcheggio selvaggio. Io che sono una vecchia milanese, e ci andava da bambini con le famigliole o gli anziani sulle panchine, hanno divelto perfino delle panchine, e io che sono passata da un giorno con l'altro, adesso abito in un'altra zona, addirittura hanno divelto perfino degli alberi nottetempo. In una notte io ho visto un albero sparire per far posto alle macchine. Questa cosa io ho scritto anche nel giardino, non mi hanno mai risposto. Cioè gli assessori non sono in contatto con i cittadini. Ecco, io vorrei che gli assessori intanto rispondessero, perché hanno le segreterie. Non rispondono. Uno. Ecco, e poi tante altre cose, cioè, per esempio per la sanità decide solo la Regione Lombardia o il sindaco e il Comune di Milano può intervenire, perché guarda che la situazione che ne dicono è drammatica.
Va bene, mi fermo su questo.
Si aspettano allora dei mesi, io mi devo curare, non posso curarmi.
Va bene. Ti ringrazio, la traduciamo poi in domanda. Un'altra telefonata, pronto? Prego.
Pronto?
Ciao, chi sei?
Sono Chiara.
Prego.
Sì, sono io. Niente, io al di là delle simpatie personali per la signora, che non ho, però vabbè, non la conosco di pelle. Mi domando come mai nessuno di voi, dei conduttori, quando fa queste interviste ai candidati sindaci, poi contesta o rettifica le informazioni che essi danno.
Hai la possibilità
le
di
cose
farlo?
Che ha detto,
quale?
Le cose che ha detto la signora Bedori sulle case comunali sono state rettificate, portate, diciamo, prove e controprove dal Comune di Milano, dall'assessorato alla casa, dall'assessore Benelli, dicendo che sono tutte situazioni che stanno sono in via di essere sistemate, sono monitorate, sono come quella del, non so, di quello che ha una casa popolare a 20 appartamenti intestati, sono tutte situazioni a conoscenza del Comune di Milano e, come dire, nell'ambito della legge, quindi esistono delle leggi che,
sì,
insomma, gli sfratti, non è che io schiocco le dita, ne ho anche esperienza personale, purtroppo ci vogliono dei tempi, comunque sono tutte situazioni sotto controllo e assolutamente a conoscenza del Comune.
E il motivo
perché queste cose, loro, i 5 Stelle vanno avanti.
Ti rispondo io un secondo, perché come avrete anche notato, la domanda che avevo fatto era invece sulle occupazioni per necessità. Se poi la candidata mi risponde dal punto di vista di chi ha 20 abitazioni, evidentemente non si parla di quelle di necessità e voi valuterete se la risposta vi soddisfa o meno. Sul fatto che il Comune stia garantendo di occuparsene, ritengo legittimo che la candidata sindaco del 5 Stelle dica me ne faccio poco. Cioè non è che io devo... che dobbiamo ribattere quello che il Comune dice, dobbiamo ribattere sui fatti. Se lei non si fida.
Beh,
e voi valutate la risposta, però, mi sembra normale.
Sì,
no?
Però per dare una valutazione di una risposta bisogna avere, adesso io non dico il compito del giornalista, di perlomeno il Comune di Milano ha preso atto, ha già risposto, e poi l'ascoltatore avrà tutti gli elementi per valutare. Okay. In questo modo non è detto che tutti li abbiano.
Hai una domanda? Anche?
Ne avrei tante, però calo un velo pietoso.
Va bene.
E vi saluto.
Cala il velo pietoso.
Vorrei rispondere
alla
signora prima che ha sollevato la questione del verde. Io penso e sono contenta che i cittadini, la cittadinanza attiva abbia fatto delle lotte su questo, su Milano per salvare gli alberi. Io ricordo che questa amministrazione, nonostante le promesse fatte di ascolto, di associazioni, di comitati, è andata dritta per la sua strada. Ricordo che Milano ha bisogno di verde e le decisioni di questa giunta sono state assolutamente contrarie. E prendo l'esempio dell'M4, no? Sugli alberi che hanno abbattuto per la cantierizzazione, ma parlo anche qui nella vostra zona di MacMahon, con questi abbattimento degli alberi. Per fortuna i cittadini, con l'appoggio di alcune forze politiche, hanno bloccato questo scempio. Noi avevamo bisogno di più verde e più aria pulita. Aveva proprio ragione la signora prima su quell'intervento lì. Milano ha bisogno di verde.
Sì, il punto è come programmarlo, immagino, non sia bisogno di
isole ambientali, bisogna ripensare a fare dei giardini di prossimità, bisogna rivedere la città, abbiamo sentito, policentrica, quindi anche questa M4 è tutto in direzione del centro, cioè bisogna ripensare veramente a una mobilità che vada sulla città metropolitana, che possa disincentivare appunto quei parcheggi selvaggi che ci sono in città, disincentivare la mobilità con macchine private.
Poi ci torno sulla mobilità con macchine private. Una sottoformula, diciamo, di quello che le diceva Marilena prima, gliela trasformo io in domanda. Marilena chiedeva degli assessori, che ovviamente non dipendono da lei in questo momento, però invece chiedo la sua squadra. Lei presenterà una squadra di assessori, di giunta potenziale prima delle elezioni?
Prima delle elezioni quasi lo escludo. Ci stiamo pensando, ci stiamo lavorando, ma prima dobbiamo avere una squadra di consiglieri comunali. E quindi prima ci sarà questa votazione, dopodiché andremo a vedere la giunta.
Un ascoltatore che non si firma dice: scusi, ma come concilia la posizione antifascista con l'apertura, lui la definisce, che dal Movimento 5 Stelle è stata fatta anche a Forza Nuova?
Non mi risulta.
Beh, insomma, però non le risulta, però insomma, diciamo, nelle cronache, soprattutto di qualche anno fa.
Allora, Beppe Grillo per Casa Pound aveva dichiarato che tutti i cittadini potevano farsi eleggere nel Movimento 5 Stelle. Era una dichiarazione assolutamente liberale, se vogliamo usare così, ma era una discussione fatta davanti a Montecitorio con un esponente di Casa Pound. Sicuramente il movimento va oltre la destra e la sinistra, perché abbiamo visto che in questi 50 anni non hanno risolto molto sui problemi dei cittadini. Per esempio, con il reddito
appunto,
di cittadinanza.
Però, mi scusi, chi chiede una posizione antifascista evidentemente non va oltre quei confini.
Guardi che la politica che hanno perpetuato fino ad oggi ha deluso gli italiani. Il tasso di astensionismo lo dimostra. Quindi io personalmente non mi sento vicina a nessuna forza politica, né tantomeno quelle di destra.
Lei citava prima la mobilità. L'ho fatto anche agli altri candidati sindaci, alle primarie, eccetera. Nelle settimane scorse, era appena iniziato l'anno, sono bastati pochi giorni e Milano era già abbondantemente fuori i limiti di legge sull'inquinamento. Se lei fosse stata sindaco in quelle settimane iniziali di gennaio, quando si sono infilate 15 giorni di fila di sforamento dei dati, alla situazione attuale, quindi con la città metropolitana che ancora non è attiva, ad oggi avrebbe fatto qualcosa o non avrebbe fatto nulla dal punto di vista proprio delle prerogative del sindaco?
Guardi, a mali estremi, estremi rimedi. Il sindaco è anche l'autorità sanitaria della città. Uh-huh. Bisogna intervenire con fermezza, facendo rispettare le ordinanze prima di tutto. Noi sappiamo che la maggior parte dell'inquinamento arriva dalle caldaie. Allora in 5 anni io avrei sicuramente incentivato la riconversione delle caldaie a gasolio. Il 4% inquina come il rimanente 96%, e quindi questo 4% è molto pesante. Le ordinanze di chiusura delle porte dei locali pubblici, 19 gradi, abbiamo visto anche con...
Che è quello che ha fatto il comune, no? Cioè
sì, ma non ha fatto controlli. Andava assolutamente... Questa è una priorità. Blocco delle macchine, cioè qualsiasi azione che utile al ridimensionamento delle polveri sottili andava fatta con fermezza, ma non al centesimo giorno, molto prima.
Quindi lei il 15 gennaio avrebbe fatto blocco totale del traffico?
Avrei fatto domeniche senza macchina, avrei adottato tutti quegli interventi per non arrivare al centesimo giorno e oltre.
Ovviamente c'è, adesso penso all'ascoltatrice di prima.
No, ma bisogna ripensare.
Molti segnalano anche il fatto che non è il blocco del traffico totale che determina la riduzione delle polveri sottili.
Appunto,
immediatamente
sono i controlli che determinano la riduzione delle polveri sottili, è il verde che determina la riduzione.
Potenzierebbe il sistema di controllo come? Oppure non c'è bisogno di
potenziare? No, potenziare il sistema di controllo, sia appunto nei locali pubblici, sia nelle abitazioni.
Sì, però chiedo, è un potenziamento nel senso di nuovo organico, un progetto di aumento d'organico del corpo, oppure no?
Il potenziamento organico, cioè il blocco delle assunzioni, quindi bisogna vedere che cosa la legge di stabilità determina, quindi andremo a vedere, perché anche lì su 100 vigili che vanno in pensione si può riassumere il 20%, quindi lei capisce che su questi numeri non andiamo da nessuna parte. Bisogna rivedere e rimodulare certamente i controlli. Guardi, Valerio Staffelli, dopo l'ordinanza del sindaco Pisapia, è andato a controllare i gradi in comune, che dovrebbe dare il buon esempio, e c'erano 23 gradi.
Valerio Staffelli, lo dico per chi magari non seguisse, è un cronista di Striscia la Notizia. Un cronista, insomma. Lei è favorevole, conferma favorevole all'estensione di Area C, come diceva, fino ai bastioni?
Prima di pensare all'estensione di Area C fino ai bastioni, bisogna ripensare alla mobilità, a rendere più efficiente la mobilità. I cittadini, comunque lo ricordo, sempre nel 2011 hanno votato per l'estensione dell'Area C.
E però, scusi, non ho capito, prima di pensare a quello, conferma il fatto che estenderebbe l'Area C ai bastioni oppure no? perché ricordo una sua intervista di qualche mese fa invece in cui diceva si confermo estensione ad area C.
Se il referendum consultivo fosse stato referendum deliberativo, l'area C sarebbe stata vincolante, l'allargamento di area C sarebbe stata vincolante per questa amministrazione e avrebbe dovuto ascoltare i cittadini.
E quindi?
E quindi io seguo quello, sa che noi ci chiamiamo portavoce? Sa qual è la differenza?
Sì.
È che non decidiamo noi, ma decidono, noi siamo, portiamo la voce dei cittadini. Quindi, secondo me, i cittadini hanno deciso e quando decidono i cittadini, decidono per quello, per la soluzione dell'allargamento dell'area C.
Ah, ok, quindi estenderebbe l'area C da sindaco?
Sì, bisogna prima rivedere, però bisogna potenziare la mobilità, perché l'estensione dell'area C, se lasciamo questa mobilità, creerebbe dei disagi pazzeschi, quindi bisogna intervenire per step.
Sulla mobilità pubblica?
Certo.
Ha un piano anche di finanziamento, perché c'è stata molta polemica, per esempio, nel centro-sinistra durante le primarie, su come finanziare il potenziamento della mobilità pubblica.
Beh, guardi, ci sono appunto fondi europei, la regione dovrebbe mettere il suo, la spesa più grossa del comune è proprio sulla mobilità, e quindi manterrei questa spesa come primo capitolo.
La manterrebbe così com'è.
Certo.
Pronto?
Sì, pronto.
Ciao, chi sei?
Ciao, sono Saverio.
Prego.
Sono d'accordo con Patrizia, ha fatto bene a sottolineare che il Movimento 5 Stelle va oltre alla destra e alla sinistra. Io abito qui in periferia, siamo stati governati dalla destra e dalla sinistra, non è cambiato niente, sono soltanto delle lobby di potere, e quindi ti incoraggio il candidato sindaco dei 5 Stelle ad andare avanti così, in questo modo, ad essere chiaro, ad essere veramente portavoce dei cittadini e non invece come fanno altri rappresentanti di lobby più o meno sotterranee. Vedi l'ultimo caso degli scali ferroviari, che è la lotta a fratricità.
Ne ha già parlato.
All'interno. Infatti, ma io lo ribadisco.
È lei la candidata.
Esatto, quindi va bene così.
Hai una domanda?
La domanda è quello che contraddistingue penso il movimento, quindi la chiarezza nei principi e nelle cose. E quindi questo penso che sia un valore che dovrebbe comunque sempre ribadire comunque. Okay. La candidata, e auguri per la sua avventura.
Grazie.
Okay?
Un'altra telefonata, grazie. Pronto?
Pronto, ciao, io sono Oscar, chiamo da Milano.
Prego.
Io sono affascinato dalla candidata, mi ha convinto, è un peccato perché io comunque arrivo da sinistra, per la campagna precedente comunale ho partecipato in maniera attiva con la raccolta di firme, con la pubblicità sulle macchine, piuttosto che, e ora abbiamo avuto coraggio prima, e secondo me bisogna avere coraggio adesso. Sono stato messo nelle condizioni di dire molto probabilmente voterò questo candidato per tutti i vari casini che sono stati fatti a sinistra. Mi viene in mente la Balzani, io la colpa maggiore la do a lei. La do a lei perché si è svegliato un mese prima, sommando i voti con Maiorino avrebbe raggiunto il 52% e quindi avremmo risolto il problema, perdonami. Adesso si vuole ricandidare con Sel, cioè se gli veniva...
Scusa, non prenderla male, hai anche una domanda per la Bedoli?
No, perdonami, no, però se la Balzani aveva un problema e... un problema grave e non si sarebbe candidata, avremmo a quest'ora non avremmo avuto il problema, ci saremmo tenuti Maiorino.
Va bene.
Questa quindi mi sembra la star che vuole fare la star. Onore ai 5 Stelle.
Grazie.
Beh, questo però fa parte di quell'idea di prateria di cui le parlavo prima.
Aspettavo domande più cattive.
Forse sono suoi amici che li chiamano, perché non fanno domande.
Ma noi siamo, non ne conosco uno.
No, suoi amici nel senso politico, non nel senso, ci mancherebbe. Ma però di quella prateria di cui parlavamo prima, cioè, e per quello che le chiedevo, come pensa anche di coinvolgere anche quel mondo che sia stato deluso dalle dinamiche delle primarie del centro-sinistra?
Io non devo coinvolgere nessuno, i cittadini milanesi devono capire chi fa i loro interessi. Io penso che siano abbastanza intelligenti nell'ascoltare e nel recepire le varie proposte per il futuro di questa città. Bisogna avere una visione che va al di là. Io ho un figlio e come tale voglio lasciargli una città vivibile con al primo posto la tutela del bene pubblico.
Senta, le traduco però un'obiezione o un'analisi che ho sentito fare da più parti, cioè appunto il Movimento 5 Stelle anche a Milano ha buone possibilità di, come dire, guadagnare dagli errori altrui, insomma, dalle dinamiche altrui, quindi nel centrosinistra, le lentezze, gli scontri interni, eccetera. E questo spiega il perché faccia anche delle campagne elettorali di profilo defilato. Ed è un'analisi che però incontra da altre parti l'obiezione al dire sì, però io una candidatura è un programma politico, lo voglio vedere prima di dargli fiducia e non soltanto quindi dargli un voto perché non mi piacciono gli altri.
Allora, il profilo basso ce l'abbiamo perché non abbiamo i
defilato,
soldi.
Detto.
Defilato. Va bene, il profilo defilato ce l'abbiamo perché non abbiamo le sedi di partito che hanno gli altri, non siamo così radicati sul territorio, non prendiamo rimborsi elettorali, ci abbassiamo lo stipendio, siamo proprio i poveretti della politica, nel senso buono del termine, perché noi pensiamo che veramente la comunità parta dalle scelte personali e dalle scelte del movimento politico. Abbiamo dimostrato a livello nazionale come si può aiutare l'Italia a ripartire. Abbiamo donato più di 150 milioni di euro per la piccola e media impresa attraverso il Ministero, più di 1000 aziende, piccole e medie imprese sono partite o ripartite grazie a questi soldi. Abbiamo visto come i soldi dei consiglieri regionali hanno aiutato situazioni sia delle scuole, ricordo quella di Benevento, sia in Sicilia a ricomprare case all'asta o a rifare strade. Io penso che la politica debba dimostrare, e non solo a parole, ma nei fatti, che l'Italia può essere una comunità e bisogna ripensare a Milano come una comunità.
Però questa visione degli errori degli altri serve molto a prendere voti anche legittimi, nel senso di posizionamento politico. Poi per governare una città c'è qualcuno che chiede anche un progetto organico di governo. Anche se può sembrare naif, lei punta a fare il sindaco di Milano, cioè a vincere queste elezioni, o ha un obiettivo assolutamente sensato
molto...
di patrimonializzare tutto il pensiero che a Milano c'è, anche di opposizione ad altri sistemi di partiti? Perché sono due strade legittime entrambe, no?
Sì, guardi, io ho passato gli ultimi 10 anni della mia vita ad ascoltare i problemi della gente. Penso che bisogna ripartire da lì. Io non vado nelle periferie, io ci sono già nelle periferie, cioè siamo, come devo dire, non andiamo in visita, ascoltiamo la città e i suoi bisogni e da lì ripartiamo. Io sono la punta di un iceberg. Semplicemente questo. Mi piace molto il sindaco di Barcellona, che ogni 15 giorni si è data, nonostante possano arrivare personalità in città, si è data calendario. Ogni 15 giorni lei va all'ascolto dei cittadini. Noi abbiamo un programma di partecipazione con Question Time e nei prossimi giorni uscirà il nostro programma, perché l'abbiamo definito e stiamo solamente sintetizzando i punti per
entro
una
fine
democrazia.
Marzo la vediamo?
No, entro sì, sì, sì. Ad esempio con il débat public, che in Francia ha già ottenuto molto successo, cioè prima di fare un'opera infrastrutturale nella città o anche lì addirittura a livello statale, si debba ascoltare le esigenze del cittadino e il progetto che va a impattare su quel quartiere deve tener conto delle richieste dei cittadini.
Senta, ho tempo per un'ultima domanda, proprio è lapidaria ma è molto nel merito. Barbara, il futuro per l'area dell'ortomercato vuole portare fuori dalla città la logistica? È proprio specifica.
Il discorso Sogemi è un discorso molto spinoso, lì bisognerebbe intervenire nella ridistribuzione delle merci e tra l'altro è uno dei è l'ortomercato più grande che abbiamo in Italia, quindi è veramente uno snodo importante. La Sogemi è una società del comune di Milano che ha diversi debiti, bisogna entrare e vedere come risolverli. Lo spostamento sicuramente richiede molti soldi e quindi vedremo con il bilancio se potrà consentire lo spostamento o no, ma occorrono veramente grandi risorse.
Senta, no, l'ultimissima cosa, lei numeri non ne fa, ha già detto che non ragiona sui numeri, su quanti voti prevede di avere, di alleanze possibili.
Non ho l'ansia da sondaggio.
Allora le chiedo soltanto, riterrà utile una candidatura nuova anche a sinistra? Cioè la aspetta o no?
Non è un problema che mi tocca, nel senso che sicuramente la candidatura di Sala non unisce la maggioranza. Io penso che le coalizioni è un modo vecchio di fare politica, che lasciano il tempo che trovano, che rendono traballanti i governi delle città, degli stati e delle regioni, perché abbiamo già visto come su problemi grossi tipo l'M4 ci sono delle spaccature pazzesche. L'M4 è un'opera che le metropolitane vanno fatte sicuramente, la mobilità sostenibile deve essere, però bisogna anche capire se c'è un closing finanziario, e la Corte dei Conti ha detto che fino al 2020 ci sono le coperture, dopo no. Allora bisogna anche vedere, come il buon padre di famiglia, vedere dove e come reperire risorse prima di indebitare ancora di più i cittadini milanesi.
A sinistra ci siamo andati con l'M4 in metropolitana, ma insomma io ho seguito la sua risposta e gli ascoltatori anche. Siamo arrivati alle 10:30 in questa ora di conversazione tra gli ascoltatori e Patrizia Bedori, candidato sindaco a Milano per il Movimento 5 Stelle. Ci rivediamo, Bedori, a parlare con gli ascoltatori di
Quando
programmi.
Quando mi invitate sono disponibilissima.
Bramiamo il vostro programma per vederlo e cominciarlo a spulciare. Grazie a Patrizia Bedori per essere stata con noi, grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie a lei, arrivederci.
Grazie per l'ascolto, adesso le notizie di Popolare Network. Buona giornata da Massimo Bacchetta.